la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi a Il Mondo alla Radio, in onda dagli studi della Radio Vaticana in Roma. Chi vi parla è Marco Bellizzi, coadiuvato in regia da Alessandro Carucci e Luciana Fantini. Vi ricordo il numero 335 12 43 722 per inviare i vostri messaggi e commenti, che sono come sempre graditissimi. L'adolescenza è un periodo della vita piuttosto complesso. Si fatica a costruirsi un'idea di sé accettabile, ci si scontra con l'immagine che la società ha deciso di associarti. Si fa fatica, ancora di più, a capire che il mondo che ti hanno raccontato fino a quel momento non funziona solo con le leggi della giustizia e della bontà. A vincere non sono quasi mai buoni e i principi non sempre stanno dalla parte giusta. Un adolescente oggi ha già vissuto cosa significa una pandemia, ha sentito più che mai la guerra vicina in Europa, sperimenta la violenza ogni giorno in quella enorme strada virtuale che è Internet. Posto che gli adulti stessi tendono a prolungare indefinitamente la propria adolescenza, quale garanzia di giovinezza perenne, quali risposte è in grado di dare, appunto, il cosiddetto mondo adulto a dei ragazzi che oggi vedono mettere in discussione quotidianamente quegli stessi valori che si pretende di trasmettergli? Ecco, Giacomo Ebner è un adulto, anche se dallo spirito spiccatamente giovanile. Magistrato del Tribunale di Roma, ama la Nutella, come ama molte altre cose, ma soprattutto ama ancora coltivare i suoi sogni. Tra questi c'era quello di far capire ai giovani qualcosa che generalmente viene trascurato nell'educazione: l'amore per la legge. Anche perché, giustamente, la giovinezza è l'epoca in cui si è legittimati, anzi incoraggiati, a rompere gli schemi. Ebner è appunto l'ideatore del libro Leggi o Leggi, qui, guida galattica e norme per gli adolescenti, di cui sono curatori Esther Di Napoli, Roberto Maltoni e Silvia Melandri. Un libro in cui si spiegano le ragioni e la genesi delle leggi nelle quali i ragazzi possono incappare in questo periodo della loro esistenza, o di cui comunque sentono più spesso parlare, di solito in maniera non efficace. Ecco, Giacomo Ebner è nostro ospite oggi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Con lui abbiamo anche il piacere di ritrovare Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi per il Lazio. Buon pomeriggio e grazie di essere ancora con noi.
Buon pomeriggio a tutti voi.
E allora iniziamo subito con Ebner. Ho cercato di riassumere in modo sufficiente, mi rendo conto, l'idea di fondo di questa iniziativa. Mi avventuro anche in un'altra sintesi, forse temeraria, scusandomi di prendere in prestito, parafrasandolo, l'orribile motto di Auschwitz e riformulandolo così: la legge rende liberi. È anche un po' questo il messaggio che si vuole trasmettere agli adolescenti.
Sicuramente è il messaggio principale che si vuole trasmettere, insieme a quello della consapevolezza e quello di comunicare, di parlare sempre con qualcuno, perché i ragazzi hanno il diritto, questo lo ripeto sempre, hanno il diritto di sbagliare, devono sbagliare, perché solo sbagliando crescono, ma la crescita deve essere consapevole, nel senso che la maggior parte delle condotte dei ragazzi sono condotte che non portano niente, devono essere tranquilli, devono essere sereni nella loro vita. Alcune condotte però, allo stesso momento della loro vita, hanno delle conseguenze. Le conseguenze che gli fanno prendere un ascensore velocissimo che li porta dal mondo degli adolescenti improvvisamente nel mondo degli adulti, ma non nell'attico del mondo degli adulti, una bella vista, ma nello scantinato del mondo degli adulti, che è molto meno piacevole, i processi, terapie, eccetera, eccetera. E soprattutto si rischi di cercarsi la vita penale. E il libro cerca di spiegare quello, più una mappa che gli consente di lo pubblicizzo con piacere, tutto gratuito, da tutti i 300, lì però ha un costo, ma il costo viene aperto di 1.300. Ed è una mappa di 77 ipotesi in cui si possono trovare i ragazzi, scritte da 77 individui, più o meno sia di grande fama che di piccolo, più normale, di avvocati magistrati di strada come me, commentate da 67 liste, ci sono tantissimi, poi dopo se c'è tempo ne altro qualcuno. E tornare alla domanda che ha fatto lei, la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni aiuta a essere liberi, perché la legge è, che noi diciamo sempre, a favore dei ragazzi, protegge proprio loro, loro devono essere solo consapevoli delle alcune condotte che commettono, compiono, che possono produrre delle conseguenze importanti.
Ecco perché lo ha accennato anche lei, no? Il libro prende in esame grandi, diversi, numerosi temi e situazioni anche di rilevanza giuridica in cui possono incappare i ragazzi, quindi dalla frequentazione da internet, il tema delle violenze, della discriminazione, insomma proprio un vademecum per capire quali sono i comportamenti che possono essere sbagliati, li possono condurre appunto ad affrontare anche delle responsabilità penali, e poi le testimonianze di personaggi famosi che parlano appunto di questi argomenti. Ora, rimane sempre valida la norma di fondo, no? Mi rivolgo sempre ad Ebner, la norma di ogni rivoluzione che abbia reali possibilità di successo, ovvero conoscere per cambiare. Ecco, oggi quanto ne sanno i ragazzi dei temi che sono affrontati nel libro?
Molto poco. Io mi sono ispirato ovviamente i tre quarti delle ipotesi illegali del libro che sono ispirate ai miei figli, mi hanno combinato di cotte di crude, perché io ho l'esperienza sia come giudice, perché abbiamo visto tanti di ragazzi che poi magari vengono perché per aver superato di alcol nel sangue, oppure perché hanno passato uno spinello da destra a sinistra che è spaccio, oppure perché hanno preso un giudice la destra sanitaria per terra perché portare le sigarette, la mia della macchinetta e quelle sostituzioni di persone. L'idea di fondo è quella che la narrazione di eroi, qualcuno è Borsellino, è fondamentale. Io sono entrato in magistratura, facevo l'avvocato, perché c'è stata la morte di Falcone Borsellino, quindi dei grandi eroi morti, è importantissimo narrarli e raccontarli e fare una narrazione di cose buone che hanno fatto queste grandi persone. Però lo scopo del libro è quello di creare eroi vivi. Cioè l'importante è di essere onesti, di rispettare la legge e rimanere vivi, è una cosa importantissima, perché sono le testimonianze altrettanto importanti. I ragazzi devono capire questo, che la legge è dalla loro parte, hanno il diritto di superare i loro limiti, come è giusto che sia, ma non devono. Questo libro li aiuta a non superare i confini, superare i limiti ma non i confini, perché il confine vuol dire che tu invadi la stella di qualcun altro e puoi combinare danni. Quindi il libro ti aiuta a capire questo.
Ecco, Rusconi, ai miei tempi si insegnava la materia educazione civica, che tutti amavamo perché in sostanza era una sorta di ricreazione sotto mentite spoglie, no? Oggi quella materia che posto ha nell'offerta formativa degli istituti di istruzione?
Ma guardi, quando io sono stato chiamato nella commissione ministeriale che ha dato dei suggerimenti al Parlamento per quanto riguardava appunto la formulazione della nuova educazione civica, ci siamo molto dati da fare perché fosse una sorta di guida attraverso le difficoltà del mondo e attraverso le risorse, le opportunità del mondo attuale. E che cosa è successo? È successo che però ancora una volta i testi di educazione civica che sono venuti fuori per lo più sono, non tutti, ma sono abbastanza paludati, vale a dire tendono a portare soprattutto in risalto quelle che sono le norme, le istituzioni, tutte cose molto importanti. Però quando io ho conosciuto il libro di Giacomo Ebner sono rimasto molto colpito perché ho detto, e naturalmente non ho interessi editoriali con la casa editoriale, editrice, questo sia chiaro, ho detto questo è veramente una sorta di galateo degli anni 2000, vale a dire di norme di comportamento relative a quelli che sono gli ambiti che i ragazzi si trovano davanti, che vanno dalle questioni negative, dal bullismo, la delinquenza giovanile, la droga, eccetera, a questioni positive, i rapporti con i coetanei, come approcciare l'università, la scuola, eccetera, cioè in poche parole un approccio diverso. Il problema che però noi abbiamo, al di là della pregevolezza del libro rispetto ad altri testi molto più paludati, è la scuola, gli insegnanti sono in grado di portare avanti questo tipo di discorso? E là abbiamo delle difficoltà, perché le ore di educazione civica sono 33, sono 33 le settimane di servizio della scuola, diciamo così, sono 33 le ore spalmate su tutti i docenti. Allora il lavoro da fare sarebbe quello del dire ad ogni docente di formare i docenti affinché nell'ambito della loro professionalità, delle loro materie e così via, delle loro discipline, riescano a inverare quello che dice il testo di legge sull'educazione civica. Cioè è importante che i ragazzi, in poche parole, sappiano non solo il latino o l'informatica, ma sappiano anche altri comportamenti. Ecco, su questo ho qualche dubbio, perché il lavoro di formazione dei docenti, di aggiornamento, di metterli al passo con la modernità che è impellente in molti casi, non è molto incisivo, perché gli insegnanti italiani sono, mi spiace dirlo, da troppi anni un po' abbandonati a se stessi.
Ecco, lei ha partecipato martedì scorso a un incontro presso il CNEL, nel quale si è anche preso spunto dal libro di Ebner, per parlare del diritto degli adolescenti a scegliere il proprio futuro seguendo la Costituzione. Ecco, abbiamo parlato dell'educazione civica, ma parlando proprio specificatamente della Costituzione, quanto oggi la scuola insegna ad essere dei cittadini consapevoli dei principi e delle norme che sono alla base della nostra convivenza, cioè quelli che sono contenuti nella Costituzione, appunto?
Ma guardi, è un paradosso, sembrerà un paradosso quello che dico. Nella scuola primaria, vale a dire i piccolini, va bene, che vanno dai 5-6 anni fino a 10, 11, 12 anni, eccetera, la Costituzione viene in qualche modo applicata come comportamenti, perché la scuola primaria, grazie soprattutto ai maestri e alle maestre, molti dei quali tra l'altro sono anche non laureati, il che non vuol dire nulla evidentemente, la scuola primaria riesce a dare come dire, degli insegnamenti di comportamento che sono molto, molto positivi e che tra l'altro hanno degli effetti anche positivi sui risultati scolastici. Non è un caso che la scuola primaria, a livello di tutte le indagini che sono state fatte sia nazionali che internazionali, risulta di buon livello. Il problema sono le scuole medie, le scuole soprattutto, e le scuole medie superiori. La Costituzione è nelle scuole medie superiori, noi non abbiamo ancora superato quello che è il gap, la distanza molto forte fra vorrei fare, parlo come fossi un insegnante, vorrei fare tutta una serie di tirar fuori una serie di argomenti riguardanti i comportamenti, la Costituzione, eccetera, eccetera, e il fatto devo finire i programmi. Perché devo finire i programmi? Perché alla fine di un percorso liceale, di un tecnico, di un professionale, ho un esame di maturità che è fatto sui programmi e quindi è fatto su tutta una serie di indicazioni che devono essere ben possedute dagli studenti, e questo è un problema che non è facile risolvere.
Ecco, Ebner, nel corso degli ultimi decenni abbiamo indubbiamente assistito ad attacchi massicci anche alla Costituzione italiana, e quindi si pone anche un problema politico. Una Costituzione alla quale, non mi stanco personalmente mai di dirlo, a mio parere rimane una delle carte fondamentali più belle e organiche che abbiano visto luce. Ecco, la conoscenza già di per sé della Costituzione potrebbe consentire a leggere con altri occhi molti fatti della quotidianità, no? A che livello, a suo parere, il livello di conoscenza degli italiani della Costituzione si trova? Cioè, quanto gli italiani veramente conoscono la loro Costituzione?
Ma io credo che la Costituzione è un documento di valore eccezionale. Uno dei padri costituenti ha scritto che l'abbiamo scritto scritta da sobri per quando saremo stati ubriachi, secondo me è proprio una definizione perfetta, perché è veramente una costruzione avanti, e per i ragazzi, tra l'altro, particolare l'articolo 3 della Costituzione è proprio il perno cardine della loro crescita. E io penso che la conoscenza non sia diffusa nella sua profondità, e tra l'altro alcune istituzioni, io che faccio ammenda come magistrato, alcune istituzioni come la magistratura ha sperperato un patrimonio di credibilità che avrebbe potuto incidere positivamente molto di più nella società. Purtroppo abbiamo mirato dei pasticci per cui abbiamo sperperato un bel patrimonio, adesso dobbiamo recuperare, e tra l'altro questo libro è fatto con l'Associazione Nazionale Magistrati, senza la quale non sarebbe uscito sinceramente, e hanno collaborato anche Camere Penali e Camere Civili, e il bello di questo libro è anche il fatto che hanno collaborato insieme avvocati, magistrati, tutti quelli che sono professori, tutti quelli che hanno desiderio di sorprendere i ragazzi, perché poi alla fine i ragazzi vanno sorpresi, e loro si annoiano facilmente, vanno passano a livello successivo, se non riesce a catturare la loro attenzione. Questo libro cerca di farlo. Cioè, ritorno sul libro perché sono innamorato di questo libro.
No, certo, è di quello che stiamo parlando, assolutamente.
Di tutti quelli che hanno partecipato, perché appunto l'idea poi è stata mia, ma poi in realtà è l'aiuto di tutti quanti, anche dell'illustre mio oggi, il quotidiano correlatore, che è bravissimo, che lo portano avanti le idee, non si fa niente da soli, assolutamente.
Assolutamente. Allora, Rusconi, è proprio dell'adolescente entrare in contraddizione con l'adulto, no? Lo abbiamo detto, è una fase del percorso che conduce alla costruzione del proprio sé. Ma in tutto questo, il mondo degli adulti, i genitori, in che posizione si trovano? Si parla spesso di patto educativo, ma sempre più spesso arrivano anche lamentele per il fatto che pare che i genitori questo patto lo abbiano un po' tradito. È così?
Ma guardi, molto spesso noi ci troviamo in distonia forte con i genitori, perché o fanno l'avvocato del diavolo oppure diciamo si arrampicano sugli specchi su molte situazioni, però io non voglio penalizzare la famiglia, i genitori che hanno già molte difficoltà per conto proprio, io mi devo concentrare come persona di scuola, io sono preside di un liceo scientifico, io mi devo concentrare su quello che facciamo noi per cercare di sopperire anche a quelle che sono le difficoltà della famiglia. Se ho una famiglia disastrata e non posso diciamo meccanicisticamente accettare che il figlio sia disastrato e quindi non fare nulla, allora mi devo concentrare con molto impegno sui ragazzi, sui giovani eccetera. Per fare questo, come dicevo anche prima, ci vuole una grande preparazione degli insegnanti, e qua casca l'asino, come si dice, cioè nella scuola italiana per esempio non esiste lo sportello vero di ascolto, lo psicologo scolastico. Sì, negli ultimi tempi è stato introdotto con quei po' di soldi che sono stati dati per a causa del Covid, ma probabilmente poi una volta che il Covid sarà terminato, viva Dio, anche qua lo psicologo scolastico non viene introdotto proprio in maniera propedeutica nella scuola italiana, cioè la scuola italiana, oppure l'aggiornamento degli insegnanti dal punto di vista anche del rapporto con gli studenti, con i genitori eccetera, è molto labile, molto poco diciamo strutturato, e mi spiace dirlo, ma le istituzioni politiche del nostro paese, intendendo per istituzioni politiche non solo il Parlamento ma anche tutti gli organismi che hanno una forte funzione di intervento, a cominciare per esempio anche dai sindacati, non è che siano moltissimo interessati alla formazione degli insegnanti, e ripeto, gli insegnanti sono un po' lasciati a se stessi. Poi se uno è fortunato di avere un insegnante bravo, sono la maggioranza, sono la maggior parte degli insegnanti, bravo, preparato, disponibile, pieno di afflato anche emotivo nei riguardi dei ragazzi, è fortunato, ma una democrazia non si può basare solamente sulla fortuna, perché se capita con un insegnante negativo come la mettiamo, insomma. Allora il nostro Parlamento dovrebbe essere un po' più incisivo su tutta una serie di norme. Quando poi vedo negli ultimi tempi, non voglio fare una polemica, la mia è una critica di tipo professionale, qualche parlamentare importante ha detto eliminiamo le bocciature, che è come dire, io ho scritto anche un articolo per il Corriere della Sera, buttiamo via il termometro così pensiamo che la malattia sia passata. Certo che bisogna arrivare a eliminare le bocciature, ma c'è un percorso da fare e io mi aspetto che le mie istituzioni parlamentari, il mio governo in cui credo, dico nel governo, nei governi eccetera, mi diano tutte le indicazioni, mi diano i gradini per arrivare a questa parte, oppure sentire da un'altra parte un altro leader importante che dice in tutte le scuole bisogna fare la filosofia, cioè sono frasi, diciamo così, buttate un po' là, mi spiace dirlo, semplicemente forse per raccogliere, si pensa, un po' di voti, ma fanno male alla scuola. La scuola ha bisogno di lungimiranza da parte delle istituzioni politiche, ha bisogno di un pensiero meditato, ha bisogno di molto amore per i ragazzi, ma che si basi proprio su una posizione scientifica di studio degli argomenti. Se invece andiamo a rincorrere i sondaggi del minuto per minuto, facciamo del male alle future generazioni.
E questo potrebbe anche consentire, appunto, da parte dei genitori di recuperare un po' di fiducia, no? nel mondo scolastico, quindi anche nei docenti che sono alle prese con problematiche complesse. Ecco, in conclusione, torno da Ebner, quali sono, per la sua esperienza, appunto, i pericoli maggiori in cui si possono trovare i ragazzi dal punto di vista proprio giuridico penale, quali comportamenti che magari vengono sottovalutati e che possono portare a qualche problemino?
Un po' l'elenco l'ho cominciato prima, volevo aprire una piccola parentesi sui professori, posso dire qualcosa?
Sì, prego, siamo quasi in chiusura, ma prego.
Dica. No, nel senso che io credo molto nella bravura dei professori, il loro errore in campo dell'educazione della legalità è quello di appaltare troppo ai magistrati, nel senso che si affidano troppo all'esperto, il magistrato è quello che è. Invece loro sono bravi, sono i primi interlocutori con i ragazzi, li conoscono bene, secondo me l'educazione alla legalità in particolare la potrebbero far benissimo. Certo è più difficile perché ci vuole una testimonianza anche personale importante su una materia molto difficile, però io ho molta fiducia nella scuola e nei professori, tantissimo. Sulle ipotesi velocissimo, uno l'ho detto, passare uno schermo da destra a sinistra è spaccio, anche se uno non se lo fuma e anche se non lo paga, lo rivende, e stare con scambiarsi foto hard con una ragazza, lui maggiorenne, lei minore di anni 14, è un reato. Anche se lui ha 17 anni, invece ha 4 anni, più di 4 anni di meno, perché sono così posizioni tutelate dalla legge in modo assoluto. Poi, appunto, l'ho detto, per esempio, stare intorno a un bullo che fa un atto di bullismo. Per te stesso non è un reato perché uno non ha l'obbligo di intervenire, però se un domani si dimostra che il bullo si è rafforzato nella volontà di compiere quel reato, il danneggiamento, quell'atto di bullismo nei confronti del danneggiato, il ragazzo si è rafforzato dal fatto che il ragazzo che intorno a lui ridacchiava la condizione maggiore che quello che faceva era giusto, e quello che comporta il concorso del reato. Cioè, ci sono varie ipotesi delicate che i ragazzi è bene che conoscano, poi
ecco, quindi un libro utilissimo veramente da questo punto di vista, di cui consiglio la lettura e anche l'adozione da parte degli istituti scolastici. Ecco, noi abbiamo cercato un po' di esaminare a grandi linee questo complesso mondo che è quello dell'istruzione. Ringrazio molto i nostri ospiti di oggi che, ricordo, sono Giacomo Ebner, magistrato, Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati per quanto riguarda il Lazio. Grazie ancora per essere stati con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, buongiorno.
Ringrazio in regia anche Alessandro Carucci e Luciana Fantini, naturalmente tutti voi che ci ascoltate, e lascio la linea all'informazione del giornale radio.